Giovanni Frenzoni a Colli.
La sera della domenica 3 luglio 1977, Giovanni Frenzoni, accogliendo l'invito della sezione del Partito Comunista e di un gruppo di cattolici eletti in quelle liste della cittadina di Cosi, una grossa e antica cittadina nella provincia di Latina, a 60 km da Roma, si recava per tenere in piazza un dibattito su fede cristiana e lotte per il socialismo. Dopo aver parlato perché il movimento operaio fosse stato artificiosamente diviso tra credenti e non credenti, utilizzando la religione per difendere gli interessi della borghesia e delle classi dominanti, ha parlato perché nella sua esperienza e quella di tanti altri credenti oggi, il vivere all'interno delle scelte, delle lotte, delle strategie del Partito Comunista non sia in contraddizione con la propria fede, anzi sia un'occasione per vivere più autenticamente il Vangelo. Poi, su questi temi, la popolazione gli ha rivolto parecchie domande. È un dibattito interessante e vivo che premettiamo addirittura al suo discorso.
Ecco, chiedo all'amico che cosa ne pensa della posizione oggi attuale del vescovo Lefebvre in confronto e in contrasto con la Chiesa Cattolica e con il Papa.
È un uomo legato, questo vescovo, è un uomo legato a una mentalità che fino al Concilio, quindi praticamente fino al 65 se vogliamo, era comunissima, no, nel mondo cattolico. E quindi una mentalità tradizionalista, conservativa, profondamente anticomunista, autoritaria, ed ecco perché lui, per esempio, quando deve fare un esempio di che cosa si deve fare politicamente, ci dice, non so, l'Argentina di oggi, no? Dice che Videla, ecco, fino che c'erano le agitazioni, le lotte della classe operaia, tutti soffrivano, appena arrivati il regime militare in Cile o in Argentina, adesso sono tutti contenti, secondo lui anche gli operai sono contenti, si vede che sono andato a dirlo a lui. E quindi lui è culturalmente un tradizionalista, e io aggiungerei anche un tradizionalista ignorante, perché essere per la tradizione è, significa fra l'altro conoscere tutta l'ampiezza della tradizione. Prima qui un amico è andato addirittura ai tempi di Corio, quindi in cui era una città romana. Ora, la tradizione è una cosa molto ricca e nella tradizione c'è tutto, perché la tradizione è espressione, io non sono antitradizione, io ritengo che nella tradizione ci sia espressa tutta la cultura di un popolo attraverso i secoli. Ma fermarsi per esempio agli ultimi 100 anni di tradizione contro una ricchezza maggiore e magari più antica, questa è ignoranza. Ora, Lefebvre è un uomo ignorante sostanzialmente, lo dico senza offesa, non lo dico come un titolo, come si darebbe un oltraggio alla persona, dico che il tipo di studi che si facevano nei seminari a quell'epoca facevano in modo che le persone fossero legate a una culturetta, così a una tradizione recente, e non fossero immersi in una tradizione più complessa, più articolata e sovente anche più antica. Ed è in questo senso che è culturalmente un tradizionalista, ma direi che più che un antico è proprio un vecchio, cioè legato a una cultura ammuffita, non per niente poi a Roma trovato come sostenitori, certo, una certa componente di aristocrazia così abbastanza mummificata. La seconda caratteristica, se culturalmente però è così un tradizionalista un po' arretrato e provinciale, bisogna anche dire che però politicamente il suo discorso è funzionale alla destra, soprattutto in Francia, dove c'è probabilmente si profila uno scontro simile a quello italiano, no? Quindi è logico che di nuovo riverniciare l'anticomunismo mostrare l'inconcilibilità assoluta fra l'essere cristiano e l'essere socialista serve in Francia e di riverbero serve un po' in tutta la nostra Europa. La domanda che ci potremmo porre è come mai non lo condannano un paese di sinistra soltanto per aver detto che vota per il PC se viene arrivato a tegole in testa, eccetera, no? E questo qui ha disobbedito frontalmente al Papa, è stato sospeso dal suo ministero, ha seguitato bellamente per oltre un anno a fare le cresime, a dir messa, a costruire chiese, si organizza in tutti i modi, riceve soldi da gente ricca e potente, ordina preti, insomma fa tutto quello che gli pare e in sostanza pare che ancora indugino nel prendere definitivamente le distanze da lui. Perché questo? Perché in realtà purtroppo bisogna conquistare, questo diciamocelo pure, che è molto omogeneo con un certo mondo, tipo di mondo cattolico. Io lo paragono, non so se quando siete andati dal dentista avete visto la differenza tra le radici dei denti, ci sono certi denti, soprattutto i canini, che hanno una radice un po' a punta, no? E che vengono via bene. Ci sono certi molari invece che hanno quelle brutte radici tutte ramificate e che per venire via c'è il pericolo o che rimangono pezzi di radice dentro o che stai via mezzo la scena. Quindi ora Lefebvre è un molare nella chiesa, cioè è un dente proprio ficcato dentro, omogeneo a un certo mondo, e quindi in fondo Lefebvre pensa tante cose che pensano in Vaticano. Soltanto siccome è un po' aterosclerotico le dice in pubblico, cioè dice in pubblico quello che in generale si sussurra nelle sacrestie. E quindi è difficile, ecco, esitano a condannarlo. Infatti se io stesso dovessi dire ma perché dovete condannare le Lefebvre, dovreste condannare o i tre quarti dei vescovi italiani, che la pensano esattamente come lui, su Pinochet, su cose, eccetera, no? Allora piuttosto, invece che tirar fuori il dente e lasciar dentro la radice, fate delle scelte più precise, no? Fate non vi si chiede che la Chiesa o il Vaticano diventi socialista, tra l'altro non vorremmo nemmeno, ma vi si chiede perlomeno di collocarvi, no? Prendere una posizione netta nei confronti dei processi storici di liberazione che avvengono nei paesi del terzo mondo, in America Latina, in Africa, non una posizione.
Io vorrei sapere, c'è una domanda anche se personale ma che riguarda credo una buona parte del mondo cattolico, quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto ad avvicinarti al Partito Comunista e alle idee marxiste e quali anche le contraddizioni che ti si sono aperte nella duplice persona, diciamo, di sacerdote e di marxista e come le hai superate?
Beh, sarebbe un po' lungo, comunque in modo un po' sintetico direi che noi siamo partiti con una serie di interessi che venivano anche stimolati dopo il concilio del mondo cattolico, problemi del terzo mondo, per esempio i processi di liberazione dei popoli, America Latina, Africa, eccetera. Erano tutti gli anni che c'era l'associazione Humanitaire, gli amici dei leprosi, noi lo chiamavamo terzo mondismo, si parlava di un terzo mondo, i paesi della fame, della lepra, due terzi dell'umanità che morivano di fame. I cattolici furono convogliati a dare il loro contributo, però con che metodi? Ecco, si andava in giro, si faceva la raccolta della carta straccia e poi con la carta straccia si facevano i campi di lavoro, si facevano le mostre, si cercava di fare le collette, di sensibilizzare la gente a scacciare soldi, pensando che la gente benestante, la gente ricca, commossa dal fatto che questi morivano di fame, avrebbe dato fino a creare, diciamo, un livellamento. Il che era molto ingenuo, perché in definitiva non è che la gente è così, è cattiva, sì, la gente è anche egoista e chiusa, ma poi ci sono dei meccanismi del capitalismo che per quanto tu ti fai l'appello alla buona volontà, sono meccanismi che funzionano lo stesso. Ecco, quindi noi ci troviamo, per fare uno degli esempi, dopo anni di questo discorso di tipo assistenzialistico, diciamo, nei confronti dei paesi del terzo mondo, alcuni poi, no, perché c'è sempre stata una grossa generosità del mondo cattolico, mica pochi sono partiti come missionari laici per andare in America Latina, in Africa, nei leprosari a dare una mano. Quanti giovani laureati hanno detto: io i primi 3 anni della mia vita li do in questo modo? Quindi questa spinta generosa del mondo cattolico c'è stata. Ma poi quando si sono accorti che andar lì in quel modo, senza strumenti politici, senza un'analisi sulle cause profonde delle situazioni, senza delle alleanze, senza un rapporto con i movimenti di liberazione dei popoli, significava andare a fare un servizio, no, ai colonialisti, ci sono rimasti male, no? Cioè, come tutti i corpi della pace di Kenya, di tutte queste, che con l'idea, vero, di andare lì a portare l'aiuto della tecnica, della scienza, della cultura fisiologica, in realtà prolungavano in modo più sottile il colonialismo. Cioè il colonialismo non era più quello dell'occupazione armata con i corpi di spedizione, eccetera, ma era il sottile colonialismo del sistema bancario e delle multinazionali, ed era questo tipo anche di sistema assistenziale, che è il volto benefico, diciamo, il volto sorridente dello stesso sistema però imperialistico. Allora, quando noi facemmo questa analisi, logicamente dicemmo: no, sono i popoli che si liberano e sono loro che producono delle situazioni diverse, quindi noi non possiamo andare lì a fare i benefattori, a portare il frutto delle collette, sia pure sudate, nei campi di lavoro, ma noi dobbiamo solidarizzare con i processi di liberazione che in modo autogeno sono sorti dall'interno di questi popoli. Oh, poi questo ci è tornato, si dice, a boomerang, sapete, il boomerang è quello strumento dei cacciatori australiani che va e poi colpisce e ritorna verso chi l'ha lanciato. Questa analisi ci ha ricondotto a fare un'analisi anche in casa nostra, e ci hanno aiutato proprio quelli dei movimenti di liberazione, perché quando abbiamo conosciuto gente dei movimenti di liberazione che venivano a portarci il loro materiale, i loro documenti, eccetera, questa gente diceva, è vero, quali erano le condizioni del loro popolo. E quando noi domandavamo: che cosa possiamo fare per voi? Loro ci dicevano: beh, insomma, se ci date una mano, fate conoscere le nostre cose, fate parlare i vostri giornali. Ma la cosa principale è che voi fate la vostra rivoluzione in Italia. Perché siccome l'Italia è solidale col blocco imperialista che ci sfrutta e magari fornisce armi al Sudafrica e così via, voi fate la vostra rivoluzione a casa vostra, che a fare la nostra, a casa nostra ci pensiamo noi. Questo ci disse, vi ricordo, lì del movimento di persone eritrea una volta, no? Quindi voi siete molto più vicini a certe centrali del potere. Allora noi ci accorgiamo che senza andare, certo, più vistose le situazioni di fame, di malattie endemiche nei paesi del terzo mondo, però anche a Roma noi avevamo situazioni quasi da terzo mondo, no? C'avevamo borghetti di baraccati, avevamo operai in sciopero, no? Sono gli anni del 69-70, gente che veniva licenziata, disoccupazione, sfrattati, gente che abitava in case improprie o sovraffollate e così via. Allora, senza dimenticare di porre in un unico orizzonte globale, perché ormai la Terra è diventata molto piccola, tutte le battaglie che si devono portare, però il modo più efficace, certo che io se faccio una lotta di quartiere, una lotta della mia città, ho anche più strumenti di controllo per vedere gli esiti, no? Per vedere se morto, se attacco bene. Mentre se io intervengo in una microrealizzazione sociale dell'Uruguay, per dire, per quanto io mi sforzi di avere dei canali corretti, rischio sempre di portare acqua a mulini degli altri. Quindi, allora, oltre che a rapportarci in modo diverso ai movimenti di liberazione, soprattutto a quello del Vietnam, ma anche a quelli delle colonie portoghesi, decidemmo anche nel nostro paese di rapportarci in modo diverso al movimento operaio, no? E quindi anche lì sempre il rapporto era stato tipo o clientelare, non è che noi preti o anche vescovi non ci fossimo occupati dei problemi degli operai, ma sempre in un modo così molto qualunquistico, la raccomandazione, il pacco, aiutare a trovare la casa, no? Il che alla fine dei conti sfibra e spunta le lotte, no? Taglia via la punta delle lotte operai, rischia di dividere. E quindi, per esempio, i cappellani del lavoro, che cosa facevano i primi anni? Se non fare del paternalismo, fare gli operai andare lì all'ora della mensa, offrire la sigaretta, pagare il caffè all'operaio, a domandargli qualche notizia, come sta sua moglie, i bambini, come mai, cioè, la scarlatina, vabbè, gli esprimo tutta la mia simpatia, eccetera. Com'è successo che a un certo punto emarginati degli operai, e in fondo essi stessi rendendosi conto di stare facendo servizio al padrone, molti cappellani del lavoro o altri sono diventati invece tra gli operai, cioè invece che andare a fare all'ora della mensa a mezzogiorno, sono andati la mattina alle 7:30 col pacchettino sotto il braccio, andare a condividere allora con gli operai che cosa? La catena di montaggio, lo sfruttamento in fabbrica, il rischio del licenziamento o della cassa integrazione e così via. E oggi 350 preti operai italiani sono quasi tutti delegati sindacali. Quindi è chiaro che il potere ha più interesse di fare i cappellani che vanno in fabbrica soltanto a fare del paternalismo che non a che i preti vadano a lavorare in fabbrica. Perché se il prete va a lavorare in fabbrica con la sua carica di ideale e con i suoi strumenti culturali finisce con diventare uno dei famosi intellettuali organici della classe operaria che si richiedono in tante occasioni per una aggregazione e uno spirito di lotta, no? Quindi, ecco, sia nella questione del terzo mondo, sia nella questione operaia, sia in alto, se vogliamo, anche il problema degli ospedali psichiatrici, eccetera, noi ci siamo trovati con motivazioni nobili, con una carica di generosità, una volontà di impegno, ma senza strumenti razionali. E li abbiamo trovati invece in elementi ideologici del marxismo e delle forze storiche che si ispirano al marxismo, che sono i partiti, il Partito Socialista, il Partito Comunista, Democrazia Proletaria, eccetera. Ed ecco perché, ora, certamente che ci sono state anche contraddizioni, ma non è nessun imbarazzo per la fede. Ecco, non è che io oggi mi senta meno credente o legga il Vangelo peggio di prima o che preghi peggio di prima, tutt'altro, anzi mi sento molto più libero anche del mio rapporto di fede. Certo, la contraddizione esplosa con la Chiesa ufficiale che cerca sempre di dividere e di rapportare i cattolici in modo paternalistico al mondo operaio e non che si collochi dentro nei processi che emergono dalle classi lavoratrici stesse, no? Quindi le sofferenze sono venute, ma in fondo non sono passate dentro nella mia vita o nella nostra vita, no? Ecco, sono passate, vero, certo, perché siamo stati costretti in molti casi, siamo stati puniti, ci hanno tolto l'insegnamento, il ruolo che avevamo nelle parrocchie, siamo stati comunque emarginati. Ecco, questo dipende, riuscirà o non riuscirà. Io ritengo che questa operazione di emarginare i preti che hanno fatto una scelta politica di sinistra non passi. Io vedo che la gente ci considera ugualmente preti, anzi, se si tratta di una questione ufficiale, di un documento, va in parrocchia. Ma se uno vuole veramente farsi una chiacchierata su un problema morale che lo interessa, viene ugualmente, va indifferentemente, anzi, forse, viene più volentieri da prete a fare, perché dice se ha fatto delle scelte, le cose sono due, o l'hanno pagata, questa è sempre l'interpretazione ufficiale che cerco di dare, oppure è una persona che qualche cosa deve pensare, no? Quindi questa fede la deve vivere in un certo modo.
Una ragazza ha chiesto cosa Giovanni pensasse dell'aborto.
Antonella Pasquali domanda sul problema dell'aborto. Certo, sulla questione dell'aborto c'è il rischio, di nuovo, che si tenti di fare una contrapposizione tra cattolici, diciamo, e laici, no? Quindi anche comunisti. È necessaria questa contrapposizione. Se noi guardiamo alla realtà dei fatti, no? come si possono affrontare, io ritengo che tutti si possa imboccare la strada di una legge giusta che regolamenti la materia dell'aborto. Perché la posizione che cercano di portare avanti la Democrazia Cristiana non è tanto per un servizio alle donne che sono in questa situazione coatta, vero, e drammatica dell'aborto, ma è per salvare il principio. Ecco, questo è tipico, un difetto tipico di quest'area, di questo modo di fare politica e di fare cultura e di fare del moralismo. Cioè si dice, bene, si sa che la gente sa questa roba, Noi non ne vogliamo saper niente, noi enunciamo il principio che sia ben chiaro. Poi la gente si spiccia, no? Quindi, casomai, se sono cattolici si confessano. E infatti cosa hanno fatto in tutti questi anni milioni di donne cattoliche? Hanno conosciuto il principio, non sono riuscite, non sono stati in grado di porre degli atti conformi al principio astratto, enunciato in astratto, hanno abortito lo stesso e poi sono andati a confessare. E poi hanno ricominciato da capo con... Questo è distruttivo. Tra l'altro è distruttivo pure la coscienza morale. Perché se voi fate tante volte una cosa senza essere in grado di mettere in crisi, no? Di mettere sotto giudizio la legge, voi la vostra coscienza diventa una cosa elastica. Perché dice, io il principio è giusto, però io non ce la faccio, faccio cose diverse, casomai mi confesso. Questo è proprio il sistema di fare una coscienza talmente elastica per cui uno poi si scusa di tutto. No? Ora c'è un altro modo di uscire da questa questione. L'altro modo è quello di dire, non tanto di enunciare il principio in astratto, ma quanto di dire, qui ci sono centinaia di migliaia, forse milioni di donne, il dato minimo che ha dato una rivista di una, è stato 300.000 aborti clandestini l'anno, quindi già una cosa enorme. Poi il Ministero della Sanità ha dato 800.000, se certi collettivi fioristi vanno di milioni di aborti clandestini l'anno. Beh, quindi, voglio dire, di fronte a una piaga di questo genere, il rispetto della vita che significa? Significa porre una serie di strumenti, di servizi, una politica informativa, una politica educativa, nelle scuole, nella riforma sanitaria, nella cultura generale che si diffonde attraverso i mezzi di comunicazione sociale, tali che le persone non si trovino in quel culo di sacco, non si trovino in quel vicolo cieco, in quella situazione quattro in cui se ne esce soltanto o con aborto o con una posizione psicologicamente insostenibile o diciamo socialmente estremamente drammatica per la persona. Quindi non è per affermare il principio in astratto, non dare alla gente degli strumenti per affrontare la propria situazione, significa fare soltanto o eroi o gente fregata. Allora fai o su un milione di persone fai 100 eroi e 990.000 persone fregate, cioè che vivono in un modo subalterno, colpevolizzandosi, poi quindi in una situazione ricattata, perché poi che succede nella piaga dell'aborto? Succede che ci fiorisce sopra la speculazione, perché poi andate dal medico, quindi tanto è per l'operazione, e tanto è perché si nasconde, perché anche il medico ha i suoi rischi, no? E quindi allora poi c'è la differenza di classe, perché tanto è fatto in clinica, tanto si è fatto in Inghilterra, tanto si è fatto in Svizzera, tanto si è fatto sul tavolo di cucina da un praticone, cioè, quindi, e poi tutti i rischi che comporta per la salute e sovente per la vita stessa della donna, no? Allora noi diciamo, di fronte a questo rispetto della vita non significa affermare il principio poi la gente si spiccia, ma significa fare tutta una politica, per esempio, di educazione sessuale nelle scuole. I giovani imparano tante cose e non imparano queste cose che sono essenziali per la vita. Chi di voi ha stato anche nelle scuole superiori, noi sappiamo che sulla sessualità sappiamo le cose dei fiori, di spillo, voilà. Cioè, ma poi come funzioniamo noi come uomini e come donne, questo da chi l'abbiamo imparato? Dalla scuola? Dagli insegnanti? Dagli educatori? Abbiamo imparato dai disegni ai gabinetti, dalle barzellette, no? Dal linguaggio più da caserma che correva fra ragazzi. Questi sono stati i nostri paesi. Quante volte le donne oggi rinfacciano noi uomini che siamo maschisti. Vorrei anche che si ricordassero di che tipo di educazione sociale siamo stati oggetto noi altri, no? Sul piano sessuale noi siamo stati oggetto di un'educazione incredibilmente rosa, no? Nessuno mai ci ha spiegato bene come stanno le cose in modo mite, in modo sereno. E tuttora, oggi, se una maestra, un'insegnante a scuola porta un cartellone per far vedere ai ragazzi come, e per parlare seriamente, rispondere alle loro domande e così via, rischia di essere, nonostante che nei programmi sia consentito, di per sé, in modo fumoso, rischia che un consigliere, che un presidente, di venire spostato o addirittura di perdere il posto. Allora io dico, se noi non vogliamo che i giovani, che le persone si trovino di fronte a una situazione coatta, bene, diamo gli strumenti prima perché prevengano un concepimento che non desiderano, no? Questo per dire ora, poi non ci sono solo le persone che vanno a scuola. Chi non va, più a scuola, ormai però ha ancora una vita, vero, diciamo, anche sessuale in pieno, beh, ha bisogno di un consultorio, per esempio, e la riforma sanitaria, voi sapete, e questo discorso dei consultori sulla sessualità non è mai stato messo in piedi. Sono 30 anni che i difensori della vita costruiscono autostrade, so per dire. Dico, se ci tenevano la vita, perché invece che tante autostrade non costruivano effettivamente anche dei consultori per lo sapevano che c'era l'aborto?
Scusa, io vorrei sapere che cosa ne pensi, però, perché fino adesso ti danno del lei, non so perché, del problema della violenza e i giovani, o i giovani e la violenza, no?
Il problema dei giovani, anche questo sarebbe un problema immenso, non so se scandalizzo nessuno, io ritengo che per chi ha le ossa solide, il film recente che ha tanto scandalizzato di Pasolini, quello delle 120 giornate di Sodoma, là, Salò State, come si chiama, sia estremamente, diciamo, espressivo della condizione violenta dei giovani. Lì è a livello quasi di una parabola, se vogliamo, no? Quindi racconta un episodio allucinante, vero? Immagina che poi una situazione così di violenza e di sodomizzazione dei giovani all'interno della Repubblica di Salò. Ma non è che Pasolini oggi fosse interessato prima di morire a parlare, a documentare delle possibili episodi della Repubblica di Salò. In realtà ha visto con la lucidità terrifica che lo contraddistingueva soprattutto negli ultimi anni la violenza della condizione giovanile, perché i giovani ricevono continuamente dalla società, dal nostro tipo di società e sovente anche da noi adulti, qualche volta anche dagli adulti di sinistra, ricevono messaggi ambigui a tutti i livelli. Di continuo gli si dice una cosa e gli se ne propone poi concretamente un'altra. E quindi sono messi in una falsa libertà, gli si fanno fare delle corsette, è vero, che poi non hanno sbocco, non hanno finale, questi giovani davanti a loro non vedono nulla. E anche quando sono felici per un momento, poi si rendono conto che purtroppo non ci sono strutture, non c'è uno sbocco che dia garanzie perché la loro felicità sia. Perché non sono omogenee, o fruttecano, vuole condannare anche quel sistema, oppure rimangono perennemente marginali. Ed è questo, qui c'è una condanna, scusatemi se parlo in modo così greve, ma c'è una condanna a morte che grava sui nostri giovani, sovente, no? E soprattutto sui più vivi, su quelli che meno accettano così il conformismo, di inghiottire le minestre già fatte, soprattutto quelli che vorrebbero produrre cultura, canto, modi di esprimersi, poesia, eccetera, però non modi di vivere nuovi e diversi, modi di lavorare diversi. Non c'è mica solo il problema che i giovani oggi non hanno lavoro, certo è gravissimo, ma fra l'altro non sono nemmeno convinti che quando avessero un posto di lavoro, che poi quello sia un lavoro soddisfacente, perché dopo, quando avranno finalmente, ecco, è come in film di Pasolini, quando gli danno la polenta da mangiare a uno che era lì contenuto al guinzaglio come un cane, poi dentro nella polenta c'è una vite che ferisce la bocca, no? Quando questi giovani, dopo diversi anni che hanno sospirato, hanno leccato i piedi per arrivare al posto di lavoro, quando saranno sul posto di lavoro saranno sfruttati, mal pagati, con la salute rovinata e fra l'altro così col rischio sempre di riperdere questo posto, voglio dire, no? È un lavoro fra l'altro ripetitivo, tedioso, quindi Ecco, questa situazione è una situazione violenta, che naturalmente sprigiona una carica di violenza. Carica di violenza che loro finiscono con scaricare fra loro stessi o con queste forme, diciamo, che a me non fanno paura. Non è che quando io leggo della delinquenza nelle borgate, degli scippi, della vita e così via, non è che tanto che mi fanno paura questi giovani, ma è la loro condizione che fa paura. E poi il sapere che in paesi di capitalismo avanzato, come la sola ristabilire una città di New York, questo poi è 10 volte tanto. Quindi questo è il loro sbocco. Questa è la loro strada verso la libertà. Se noi non riusciamo a produrre veramente un'alternativa culturale e politica, no? Quindi un messaggio ambiguo, vi dicevo adesso, si è pensata alla sessualità, no? Cioè sono continuamente stimolati su due, non si sa mai se la sessualità è la cosa più importante del mondo, come sembrerebbe dai nostri film, da tutto il prodotto commerciale, e poi dopo, in definitiva, come dicevo prima, fin da bambini, fin da quando vanno a scuola, non se ne parla mai. Quindi a livelli ufficiali siamo nell'Ottocento con la sessualità, nei rapporti tra genitori e figli, nei confronti degli insegnanti, siamo a 150 anni fa. Poi dopo i giornaletti che possono comprare con 200 lire, quello che posso vedere, intravedere dalla pubblicità stessa, e quello che si può praticare nell'assoluta mancanza di strutture ricreative nei giardinetti, nei cantieri, nelle zone semiabitanti e così via, li mette brutalmente nella giungla. Però con papà, con mamma, con la maestra non se ne parla, col prete non se ne parla, allusioni vaghissime, eccetera, o parolacce, barzellette greche, eccetera. La scuola, io ho vissuto tanti anni come rettore di un collegio, io ricordo l'ambiguità del discorso della scuola. La scuola, la cultura, è importantissimo, bisogna fare grandissimi sacrifici. Quando voi andavi al dunque, sentivi i genitori parlare della scuola, non ci credono nella scuola, credono nel pezzo di carta del titolo di studio. Figlio mio, lascia perdere, lo so che quel professore è valore. No, prima si cerca di trasmettere un'immagine idilliaca. Guarda, la scuola, vai lì dai padri benedettini, è una cosa seria, eccetera. Poi si scopriva che il professore sapeva meno di lui, oppure eccetera. Allora dice, non te ne importa, sacrifichi a botta, fai il buon viso a cattivo gioco, sorridi sempre, bacia la mano al padre rettore. E l'importante è che alla fine dell'anno mi porti questa dannata maturità. Ecco il discorso, no? Ho conosciuto genitori che portavano il figlio la domenica a donne, era il contratto, il patto con cui lo pagavano, oppure gli promettevano chissà quali gite, chissà quali strumenti, la motocicletta e così via, se prendevo questo maledetto pezzo di carta. Io non ci credo, no? Poi quando parlano fuori di tempo. Ora questo, il figlio, il giovane, o inghiotte questa ipocrisia. Allora, non ci crede, no? Poi quando parlano fuori di denti. Ora questo, il figlio, il giovane, o inghiotte questa ipocrisia. Allora è morto per un verso, cioè diventa uno dei nostri. O la rifiuta, dici, ma veramente non ci si chiede dove. Allora c'è il rischio anche che sbandi o ha gli strumenti per farsi un'analisi politica. Allora, questi quanti sono? No? Oppure dice, vabbè, allora se nulla vale, se nulla conta, se tutta ipocrisia, tanto vale, mi godo la vita come mi viene. E piglio le scorciatoie, tu sei, se ti dico rispondere al padre, tu sei diventato spregiudicato a 30 anni, beh, allora senti, io che ce n'ho 18 ci divento subito. Che gli risponde? Ho sentito io dei padri dire ai ragazzi oggi bisogna insegnarli a essere spregiudicati e ci devono diventare, vero, fedeli a noi genitori perché noi li abbiamo insegnati a essere cinici. E poi questi hanno dovuto piangere perché diventato cinico il figlio, mica ha risparmiato il padre poi, o la madre, è diventato cinico fino a fondo, ma io ti ho messo al mondo e chi te l'ha fatto fare? E così, tutte queste. Ora questo inviare continuamente ai giovani dei messaggi contraddittori e ambigui
appunto li maltratta, c'è un maltrattamento di massa nei confronti dei giovani, no? Per cui o appunto accettano, introiettano la nostra l'ideologia della società, si allineano, si integrano, si chinano, eccetera, o hanno gli strumenti politici per ribellarsi, oppure si danno alla disgregazione, alla sfiducia totale, al qualunquismo, no? E c'è oggi un imperversare di questo atteggiamento. Io non ho che delle risposte, la risposta è il creare delle aggregazioni, qui abbiamo un altro sindaco, eccetera, che si parla di strutture, o sentire strutture aggregative del territorio, di proposte culturali, di attrezzature sportive, eccetera, che i giovani possono fare molto, possono fare musica, poesia, teatro, però, servizio agli anziani, sport, se voglia farne di cose. Se i giovani hanno veramente le proposte leali e gli strumenti per autocostruirsi un futuro, perché dovrebbero essere anche, sono tante volte molto ma molto migliori di noi del dopoguerra.
Allora, qui dopo il dibattito con Don Franzoni abbiamo fermato il nostro nonno, che si chiama? Agnoni Cesare.
Quanti anni?
68.
68 anni.
Dal suo intervento sono venute fuori così una serie di informazioni di grande interesse per tutti quanti
noi. Guarda, io a quei tempi, io ero capo della Lega dei Contadini di Gori.
Quando?
Nel 45, nel 44, finita subito la guerra, mi chiamò la Democrazia Cristiana e eleggi un capo della Lega dei Contadini politico. Io però informai al segretario del Partito Comunista Giovanni Ricci e al segretario della Democrazia Cristiana l'avvocato Giupponi, Romolo Giupponi, per sapere la via dove camminare. E allora, perché come Lega era apolitica, a un certo punto l'avvocato Giupponi mi diceva questo no, quest'altro no, perché ha dei scopi politici e bisogna stare una semplice Lega, invece il Partito Comunista mi diceva no, bisogna andare avanti, bisogna formare questa Lega in cooperativa, se no non ha nessun valore, che quando io andavo a richiedere le terre per i contadini, perché o niente, fai interesse del studente, io fai interesse dei contadini, e che la Democrazia Cristiana, ma questo no, ma stai i contadini sanno bene così, perché voleva i suoi interessi, che andasse a lavorare gratis sotto i perroni. Invece Giovanni Ricci, il segretario del Partito Comunista, dice no, bisogna fare questo, bisogna lottare, bisogna che tu rappresenti questo. Poi mi delegarono il primo congresso nazionale della Federtera, allora Federtera, a Bologna, quando già la reazione di Gori, da parte baronale, a me mi ha fatto cacciare. Come presento un mucchio di scuse, perché io fece bene l'applicazione del decreto Gullo. Il decreto Gullo, allora governo provvisorio di Bonomi, ammetteva l'occupazione delle terre incolte o mal coltivate, la quale io, a Roma, a via Dumacelli, comprai la gazzetta ufficiale, cercai di far applicare bene questo decreto, con molte cause al Tribunale di Latina. E allora la reazione baronale incominciò a mettere su un subbuglio dei contadini che erano tante cose contro me e mi sbatterono fuori dalla Lega dei Contadini. Dato però lì a Latina mi avevano delegato io e Mariano Mantolesi di Gaeta andassi per il mio congresso nazionale della Federtera, perché allora non c'erano altri elementi, non c'erano dei quadri buoni come adesso, all'equivalente c'erano i contadini e il partito. E non c'era niente intellettuali, non c'era chi sapeva parlare, invece adesso va bene con molti di professori. Al suo primo congresso nazionale per la Bologna, lì ebbe l'occasione di stare a cena la sera con Di Vittorio, con Griego, con Lizzarri e con Guido Migliori, il quale Guido Migliori dice proprio queste sue parole, dallo sfasciamento delle leghe dei fascisti. Chi è scappato da una parte a un'altra, loro più vicino alla Russia, sono rifugiati in Russia, collizzati con tutti questi. Tornato in Italia, io pensando di ritornare nel mio partito, perché lui era deputato del Partito Popolare di allora, nel mio partito, non ho fatto altro che dire la verità, cosa ho visto in Russia, dai tempi dello zar, il popolo russo che è risorto, che il miracolo ci hanno fatto la rivoluzione. mi hanno sbattuto fuori, mi hanno cacciato da questo partito volare. E ecco, soltanto per di questo. E poi invece il raggiamento di Vittorio era più bello, il raggiamento di Vittorio diceva questo. Cioè adesso leggiamo nei giornali arresti di contadini massimi, arresti di contadini, arresti di operai che vanno a lavorare. Cioè, questo, i contadini non hanno la terra, non c'è la legge. No. Allora li mettono in galera, i contadini vanno una ripartizione di prodotti differente, non c'è la legge, lo fanno in galera. Dice, ma un governo legislativo significa il governo legislativo che fa e disfa le leggi. Cioè qui è come un medico, quando va un ammalato e ci dice ma a me mi fa male la pancia, il medico non ci può dire crepa, ma il medico deve trovare la medicina per guarire l'ammalato. E il governo italiano li mette in galera e ci dice crepa, non trova una soluzione. Ecco, questo è il ragionamento che facete Vittorio.
E voi qui a Cosi avete fatto delle lotte, delle
questioni di massa? Noi abbiamo fatto delle lotte terribili, ci fu uno sciopero della raccoglietrice d'olive per 2 mesi, marciano tutte le olive nei campi.
Gli oliveti di chi sono?
Gli oliveti dei grandi padroni, ci siamo fatte delle lotte di occupazione delle terre. Dopo 12 volte in commissione della Commissione delle Terre in Corte del Tribunale di Latina, 12 volte in commissione, intanto ottenne dalla commissione 60 ettari dell'agrario Sbardella che ha 3.500 ettari di terra. Questi 60 ettari erano i più cattivi che c'erano, i più sfruttati. Quando io e Giovanni Ricci e il Giomero andammo a dividere quelle particelle di terra che era poca, era 3.000 metri per uno, il lavoro manca per una settimana per ogni famiglia, i contadini in massa invasano un altri 100 ettari di terra, soprattutto la migliore terra, cioè Sbardella. Io pensai che domani state le mancanellate a questa povera gente, a questi poveri contadini. Come che sapeva il maggiore dei carabinieri di Latina era compare Attilio Sbardella, ora c'è morto adesso, che ti fece? Io ero per un momento che mi stava cacciata la Lega dei Contadini. La mattina presto, il giorno che si è in terra, il giorno dopo, sono messo in cravatta e sono andato a Roma. Io non faccio, devo andare superiore a quello che fa Sbardella. Andiamo a parlare al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, col Ministro Gullo, allora Ministero dell'Agricoltura. Ma io sono fatta la seconda elementare, non so una certa cultura, non so parlare. Io sono un presidente della Lega dei Contadini di Gori, paese per dimontare la provincia di Latina, paese senza nessuna industria, senza niente, abbiamo soltanto la terra. Abbiamo lasciato la casa piena di ogni ben di Dio prima della guerra, poi ci faceva la guerra, siamo trovati tutta la casa disastrata, non c'è niente. Abbiamo cercato la terra per allora. La commissione ci ha dato 60 ettari della terra più cattiva, i contadini non hanno rubato niente, sono andati a infare in altri 100 ettari della terra buona, vale a dire prendere dentro l'osso e la polpa della carne, senza rubare niente, dando al padrone, a Sbardella, la parte che ci tocca, la parte che ci aspetta, la quarta, la quinta, quello che va a mettere la legge. Insomma, di lunga, mi disse, senta signor Presidente, dice, questo va bene, però la deve verbalizzare, mette per iscritto, perché altrimenti le chiacchiere non valgono niente. Adesso questo, chi lo scrive io, ho fatto la seconda elementare, ci faccio 1.000 sbagli d'ortografia. A tornare a casa, che già a Cori i patroni avevano lanciato la voce che io mi ero prese i soldi dalla Lega dei Contadini, andando a sciupare a Roma, per conto mio, che ero scappato, invece io andavo lì. Già, mi hanno cacciato, già lì, mi chiamarono, trovai mia madre a piagna in casa, che io non ero stato buono a guidare i contadini come erano andati a fare il matto per Roma, queste cose così. Dove andavo? Alla Lega fa dalle mie dimissioni. Quando andavo il nuovo presidente che ero letto la reazione dei democristiani, io gli disse il fatto, gli sabato domani bisogna portarci per iscritto, mi disse che sapevi gli altri cardi a spellare se li spera, mi disse no. Allora io andai da Giovanni Ricci, il nostro segretario, l'unico che ci ha guidato, l'unico che ha fatto nascere tutti i comunisti di Gori. Questo mi disse, dice, dimmi tutto quello che ci hai detto e lo scrivo io. Non ha preso, ce l'ho porto, firmato, eppure carità di invasione, noi siamo grano, gran turco per 6-7 anni.
Senti, a quel tempo, cosa dicevano i preti, i parroci?
Ecco i preti, proprio, mio fratello. Ecco quello lì, il signore lì, gli altri bianchi. Se nasce una figlia, andò a battezzare il prete Don Luigi Nardini. Quando è in chiesa, il compare non può entrare. Beh, chi lo battezza allora? C'è tu nemmeno. C'è perché? C'è perché siete comunisti. Beh, scendiste mio fratello, ma qui comunisti, siamo tutti comunisti. Io sono comunista, mia moglie è comunista, il compare è comunista, era comunista pure la bambina che è nata, e questo non c'entra niente. Sempre stata la bambina, la portava dentro con altre donne e fecero il battesimo, loro non ne fecero entrare niente in chiesa.
E neanche i genitori?
Neanche i genitori. Oh, mia moglie, la mattina di Natale, dopo di quell'anno stesso, andò a prendere la comunione da... ci va poco, a me la mattina di Natale. Da lì si era fatta la confessione, c'era un frate a fare la confessione. Quando passa col piatto per avere la comunione, Nardini ci dava il piatto, la passa all'altra anche dalla comunione.
Gli ha saltato la comunione.
E dunque, non è che l'ha confessata lui, l'ha confessata un altro frate. Ha fatto la comunione perché apparteneva a una razza, tutti i comunisti. Ecco perché io ho detto l'esempio del figlio al prodigo. Perché io da ragazzo sono stato anche presidente del circolo cattolico di... Qualcosa dico, io ho portato l'esempio del figlio al prodigo che prima adesso quelli hanno scacciati, scomunicati.
Senti, e allora che impressioni stasera anche dopo questo discorso di Don Franzoni e dopo quello che abbiamo...
Bello, proprio un'ottima, anzi proprio che ci voleva.
Magari la gente è rimasta un pochettino scossa, un po' scandalizzata.
No, ma io ho guardato che c'erano anche questi cattolici qui, un po' di errore quinte, tutti nei sporti, che tutti sentivano la parola di Don Franzoni. È stato molto importante.
Che cos'è che è stato più importante, che gli ha fatto più impressione forse? Che cos'è che ti è piaciuto di più anche di quello che ha detto?
Beh, ecco, di più mi è piaciuto quanto qui ci ha fatto quella domanda, come l'ha pensato lui per me così. E a lui quanto ha raccontato tutto, con i missionari da quelle parti, dai labbrosi, questo mi è piaciuto molto di più.
Quindi sul modo con il quale passare dall'assistenza all'intervento politico nelle lotte di integrazione.
Sì, questo è l'unico punto che mi è piaciuto molto di più. Ha vissuto una vita più bella, più con esperimenti, più esatta. È uno che si è aiutato in un collegio, dove viene soltanto occhiata da tutte quelle cose e non gira al mondo, che ne sa.
E cosa diranno i preti fare? Sotto il manifesto del Partito Comunista viene un prete a parlare.
No, ma qui a Cori è stato anche Maccherone.
Maccherone,
quel prete che si spogliò.
Beh, noi restiamo cristiani veri, come anzi un po' più di loro forse, perché a noi la parola di Dio e il Vangelo ci interessa di
più. Ecco, un'altra cosa io dico. Gli unici che portano in giro la religione, il Cristo, sono quelli di cotti di chiesa che vanno tutta la settimana peccano, convinti che la domenica mattina quando vanno si confessano, scaricano tutti i peccati al confessore e poi riescono da lì e ripeccano di nuovo. Questi ci sono tanti, e questo io lo definisco in questo modo. Ho fatto questo esempio. Io sono una moglie, ho una famiglia. Se venisse mia moglie la domenica mattina mi disse eccetera, non volevo, ti ho tradito, così insomma se ne vente, viene, piagna come la tutore, io la punisco, giura di non lo fa più, do la soluzione, poi la domenica ritorna, lo stesso fatto, un'altra punizione, un altro pentimento, poi lo fa più, intanto mi stufo, dico ma adesso mi sta abbigliando per i fornelli. Altrettanto io dico tutti questi che vanno tutte le domeniche, io so che dei datori dei lavori, del lavoro che rubano gli operai, che rubano i prodotti, che cercano di rubare i loro di lavoro, che non danno per cercare di solo l'operaio, e poi vedi in chiesa buoni, santi, tutti quelli che dicono. E l'altro fattore che ho criticato sempre, quando vedo, qui c'è le congregazioni, le sorelle della Madonna, i fratelli di Sant'Antonio, che non c'è una scelta per dire tu puoi essere fratello di Sant'Antonio, quando so che tu sei un delinquente, sei un ladro, sei un pregiudicato, sei in questo, perché pagano, perché danno quelle 50.000 lire a quella congregazione, quella, se Sant'Antonio potesse parlare, dice, ma questo fratello, questa è una giantaccia, non lo vorrei. Oh. E così io quando vedo la progressione del percorso, delle sorelle della Madonna, quando mi ero giampetto, che sono delle donnacce, delle più terribili donnacce, perché hanno pagato quei frati, queste sorelle della Madonna, non c'è un consiglio che dice... Per essere in questa società bisogna essere così. Ecco, questo è un altro punto del condanno.
Va bene, quindi stasera insomma è stata una giornata, cioè, come una messa in piazza o come una predica.
Sì, mi è piaciuto molto. Nella nostra registrazione abbiamo dato la preferenza alle risposte che Giovanni Franzoni ha dato agli interrogativi della popolazione di Colli. Abbiamo fatto poi parlare un vecchio contadino. Adesso riprendiamo insieme e riportiamo, se non altro come documento, il discorso che precedentemente Giovanni aveva fatto alla popolazione, quando aveva cercato di spiegare come l'unità fra operai, cattolici e comunisti era stato un dato emerso dalle lotte e come in fondo la reazione che aveva colpito allora le masse contadine, le masse operaie cattoliche e socialiste nelle loro lotte col fascismo, la reazione fascista, è tanto simile a quella che ricade oggi, strategia della tensione, repressione nella Chiesa, nel mondo sociale, operaio, eccetera, su coloro che vogliono stabilire questa profonda unità. Una unità che è tra tutti coloro che vogliono un cambiamento della società e coloro che invece vogliono una conservazione dei loro privilegi e del loro benessere. E che per continuare a mantenersi in questa posizione di privilegio vogliono dividere tra loro le masse, i nemici, utilizzando come pretesto la religione.
La fede.
Riprendiamo dunque una parte del discorso di Giovanni Franzoni.
Perché finché fu possibile giocare su due tavoli, dire che i lavoratori cattolici e i lavoratori socialisti dovevano stare l'uno contro l'altro, dovevano menarsi fra di loro, dovevano avere interessi diversi, perché quelli credevano in Dio e gli altri non credevano in Dio, finché fu possibile dividere in questo modo artificiale. Vedo che difesa della propria dignità di lavoratori, della propria stabilità nel lavoro e sulla terra, allora il padronato, la parte più, diciamo, marcia della borghesia ha dato la risposta sua, ha gettato la maschera e ha fatto vedere che non era legalitaria, non era rispettosa dell'ordine come aveva sempre predicato, ma armava i manipoli, le squadracce dei fascisti per andare a bruciare le camere del lavoro, le sedi dei giornali di sinistra. E non si sbagliarono i fascisti. Bruciarono in Lombardia, per esempio, dove erano più forti le leghe bianche dei cattolici, indifferentemente le camere del lavoro come le sedi sindacali dei cattolici. Devastarono la sede dell'Avanti, come devastarono la casa del deputato Miglioli, che appunto a Cremona era il capo, il leader più prestigioso dei contadini cattolici. Quindi il fascismo si configura non solo più ancora, prima ancora, se vogliamo, che come ideologia, perché dopo si dà una maschera filosofica, magari si tenta di crearsi una dottrina, ma il fascismo è storicamente un movimento antioperaio, è sempre stato lo strumento di illegalità che il padronato, ripeto, la borghesia più retriva, ha mosso soprattutto quando i lavoratori si sono uniti fra di loro nelle lotte. Non c'è quindi da meravigliarsi se oggi noi ci troveremo, anzi, proprio da quando è cominciato il movimento di unità sindacale, di ricomposizione, allora si sono viste subito le bombe a Piazza Fontana, all'inizio con la caccia all'anarchico, per dargli la colpa e così via, ma in definitiva poi oggi, nel faticosissimo processo di Catanzaro, si viene a scoprire che sono proprio i fascisti che hanno messo quella hanno innescato quel processo di provocazione. Ecco, quindi questa è la prima considerazione. Quindi vedete che non c'è bisogno di tirar fuori il diavolo. È un processo storico connaturale all'interesse dei lavoratori che nei momenti soprattutto di crisi economica o di sofferenza sociale si vengono a trovare a confluire nelle stesse lotte. Ed è purtroppo da attendersi che la reazione, in tutti i sensi della parola, cerchi di nuovo o di confondere le acque o di rispaccare i lavoratori o di predicare l'incompatibilità, altre cose filosofiche e così via, o addirittura di arrivare alla provocazione della violenza e del sangue. L'altra considerazione che è da fare è che, in definitiva, i cristiani non hanno neanche mai colto, diciamo, il perché fosse omogenea, diciamo, il messaggio di Gesù Cristo con gli interessi dei ricchi e dei benestanti. Ecco, quindi c'era non soltanto il fatto di non riscontrare i propri interessi solidali con quelli dei ricchi, con quelli dei padroni, di trovare invece che i propri interessi materiali, la propria dignità sociale era legata a quella degli altri lavoratori. Ma in fondo c'era anche una contraddizione fra il blocco politico che erano chiamati a sostenere e il proprio messaggio spirituale. Perché Gesù non era morto così in un incidente o cascato dalla montagna o morto di polmonite. E Gesù è stato condannato a morte e messo in croce da qualcuno. E non è stato messo in croce dai poveracci, è stato messo in croce dalle classi dominanti, dai sacerdoti, dai farisei, dai professoroni di quel tempo, con la cultura ufficiale. Quindi nel suo discorso, anche se sarebbe abusivo dire che Gesù era un fondatore di un partito politico, un rivoluzionario in quel senso, ma certamente il suo messaggio di solidarietà non fu un messaggio qualunquistico, ma toccò i nervi del potere, toccò certi punti delicati, per cui dissero giustamente, perlomeno dico giustamente nella logica loro, i potenti di quell'epoca, quest'uomo deve morire, perché ci sobilla il popolo. Quando da bambini poi, purtroppo ci abbiamo insegnato, anche io vi dico francamente abbiamo insegnato, perché siamo stati da bere, che Gesù è morto per i nostri peccati. Ma va bene, è vero, ma bisogna vedere se è morto indifferentemente per i bambini che hanno rubato la marmellata in casa, o per quelli che hanno rubato quello che è indispensabile per la vita del popolo e si sono intascati più di miliardi e li hanno portati poi all'estero. Ecco, dico, perché è vero che da bambini ci portavano a vedere Gesù morto sotto grondante sangue e dice: vedi che hai fatto con i tuoi peccati. Beh, effettivamente noi eravamo vicini, che accidenti, quanto sono stato cattivo, è vero, ho detto quella parolaccia, è vero, ho detto la bugia. Ma poi, ripensandoci bene, dopo tanti anni, io non penso che la morte di Gesù sia stata provocata dai peccati dei bambini o dei peccati, che so io, delle ragazze, dei giovanotti che hanno visto, si sono guardati quando erano belli, eccetera, e hanno avuto dei pensieri che probabilmente sono anche vivi e vitali e non peccaminosi, no? Ecco, io con tutta questa visione del peccato e di Gesù Cristo morto per i peccati, in cui l'addebito, il carico, il senso di colpa viene gettato casomai su questa visione polverizzata, come dire, del peccato, in cui tutti quanti sono chiamati a sentirsi sporchi e non c'è nessun vero colpevole, non c'è nessun vero colpevole, non corrisponde al fatto storico. Gesù invece non ebbe una polemica né con le prostitute del suo tempo, che sapeva che erano persone che vivevano una situazione coatta, disprezzata, emarginata. Non ebbe una polemica con le donne che abortivano in quel tempo, pur essendoci anche a quell'epoca la piaga dell'aborto. Non ebbe una polemica contro la piccola delinquenza o contro quelle manifestazioni di incoerenza che ci sono anche nei poveri, che sono manifestazioni di incoerenza. Ma la grande polemica di Gesù, la sua invettiva, il suo linguaggio profetico, la sua sferza, era per i ricchi,
era per i dotti, era per coloro che possedevano con la cultura la chiave del potere e non erano in grado di entrare loro e non facevano però entrare neanche gli altri per la porta della partecipazione, della fraternità, della costruzione di una vita per il popolo che fosse veramente santo. Quindi fu lì che lui disse le cose dure, che chiamò sepolcri imbiancati, disse che la cetta era posta alla radice, vero, razza di vipere. A chi lo disse? Non lo disse mica ai ragazzini che gli stavano intorno, ma lo disse ai padroni, ai ricchi, ai dotti, ai sacerdoti del suo tempo, ed è per questo che l'hanno messo in croce. Ora questo, le nostre masse operaie e contadine l'hanno saputo, l'hanno vissuto, seppur inconsciamente, anche se la domenica sovente la predica, purtroppo sentivo sempre dire che Gesù era morto in croce perché per le bestemmie, che so io, perché non si andava messa la domenica o perché non si faceva abbastanza l'elemosina. Gli operai l'hanno percepita questa mistificazione, no? Questa fasciatura, questo modo di sverbare, di togliere gli angoli al messaggio di Cristo. L'hanno percepita ed è per questo che non sono mai stati convinti che per essere cristiani bisognasse per forza essere anche democristiani, che per essere cattolici bisognasse essere per forza contro gli interessi della classe operaia, contro gli interessi dei lavoratori, che per essere credenti bisognasse per forza essere nel blocco storico, in una falsa fraternità insieme con i padroni, che il modo migliore per amare i padroni fosse quello di chinare la testa, di curvare le spalle, di leccare e di essere servili nei loro confronti. Quindi ecco perché c'è stata, questa è un'altra componente fondamentale, che nel linguaggio marxista si direbbe sovrastrutturale, la parolaccia, che vuol dire? Vuol dire che non deriva tanto da interessi diretti quanto da una contraddizione percepita nella nostra stessa ideologia, nella nostra stessa idea. E questa percezione era chiara, soprattutto, ecco, è stata chiara dopo il concilio, anche in tanti preti, in tanti che conoscevano i problemi dei paesi, non so, africani, latinoamericani, sfruttati dall'imperialismo, durante l'epoca della guerra nel Vietnam, ecco, molti hanno percepito l'incongruenza dell'essere nel blocco delle potenze occidentali, dell'essere nel blocco del mondo conservatore e moderato, anziché essere dalla parte dei lavoratori e degli operai. Ed è per questo che si è determinato questo processo, di cui noi tutto sommato stiamo, è vero, siamo contenti, anche se non è rimasto un po' congelato in questo anno, non è andato avanti, sembrerebbe per un momento che ci sia tutto un rilancio del mondo cattolico più retrivo, no? Un blocco di nuovo. Questo però ha dato la sua massima manifestazione il 20 giugno, quando si sono visti uomini significativi di tutti i livelli sociali del mondo cattolico presentarsi, portare il loro contributo nei partiti di sinistra e in modo particolare candidarsi anche nelle file del Partito Comunista. È quindi logico che noi dobbiamo cercare di proseguire in questa direzione, non perché sia proibito essere della Democrazia Cristiana. Noi portiamo avanti un'idea democratica, pluralistica, rispettosa di tutte le idee, di tutte le interpretazioni del sociale, del politico. Però quello che non possiamo più accettare è l'identificazione fra cristiani e democristiani. I cristiani ce ne stanno dappertutto e anzi, a dire la verità, si sta quasi meglio tra i compagni comunisti, anzi ci si sta meglio. Se poi uno vuole essere in un blocco moderato e conservatore, faccia pure, anzi tra l'altro potrà darsi pure che porti un contributo affinché questo blocco poi collabori ugualmente, ed è questo il discorso di questi giorni, cercare di provocare, di stimolare le componenti democratiche e popolari che ci sono nella Democrazia Cristiana e che si riferiscono ancora a masse di lavoratori perché collaborino con i partiti della sinistra in un programma, è vero, di lavoro politico e amministrativo. Quindi chi ci vuole stare cinesi, ma non perché è cristiano, ci resta perché la sua interpretazione politica è quella. Quindi non c'è un'ideologia che costringe a identificare l'essere cattolico con l'essere un partito politico. Ci saranno lavoratori di tutti, anche dei ceti medi, agli intellettuali, che riconoscono che la loro idea, il loro programma politico è omogeneo con quello che è portato avanti la classe operaia, e ci saranno altri invece che ritengono di non far gestire la classe operaia i loro interessi e si riconosceranno ancora in un partito di centro. Ma questa allora è la vera discriminante, e questa in fondo è la vera rifondazione della democrazia cristiana. Con un partito laico si decidono finalmente una volta tanto a far politica, a dire che cosa propongono come soluzione del paese, non soltanto a fare dell'anticomunismo e a cercare di raccogliere le persone sventolando le paure che so io, che dopo non ci saranno più votazioni, non ci sarà più libertà, o che si fa peccato se si vota per il Partito Comunista, capite? Ecco, quindi allora smettono di nascondersi dietro un dito, di fare diga, di prendere come alibi politico l'anticomunismo, e si decidano a far politica e a portare avanti delle ipotesi, laddove localmente in qualche occasione è stato fatto, la Democrazia Cristiana ha anche tenuto meglio. Laddove invece ha seguitato a seminare la pestilenza delle raccomandazioni del clientelismo, laddove ha seguitato a seminare la peste dell'anticomunismo, là in fondo marcisce e si corrompe e cade su se stessa. Quindi anche sotto questo punto di vista, anche in fondo ai fini di una rifondazione della Democrazia Cristiana, che non tocca personalmente a me perché non ci faccio più parte, ma comunque per chi lo fa, se io dovessi dare un consiglio, perché non ho nessun odio verso questa componente, è vero, dell'arco costituzionale italiano, ma proprio per rifondarsi si deve rifondare non nascondendosi sotto le sottane dei preti o dietro al campanile, ma facendo politica e portando avanti una sua ipotesi amministrativa e politica del nostro paese. Quindi anche sotto questo punto di vista fanno chiarezza quei cattolici che, se i loro interessi e le loro motivazioni ideali li portano a confluire nei partiti della sinistra, fanno questo passo senza paura. Ecco, quindi questo è, diciamo, il segno, la lettura del processo politico che noi stiamo vivendo, e io credo che la nostra battaglia sotto questo punto di vista, vedete bene che non è una battaglia né polemica né di disprezzo verso nessuno, ma di richiesta di chiarezza, ed è quindi un contributo che noi possiamo dare perché ciascuno possa poi stare nella componente politica, e sotto questo punto di vista è indubbio che allora porterà, no, a una chiarificazione, alla fine dell'intolleranza, alla fine delle scomuniche, alla fine dei falsi problemi, dei falsi contorni dei problemi, per affrontare veramente i nodi che ci sono nel nostro paese, sono nodi economici e sociali del nostro paese, sono anche internazionali, quindi richiedono effettivamente una collaborazione e una confluenza di tutte le forze. E noi siamo sovente invece inchiodati su dei falsi problemi, a difendere falsi valori, a difendere falsi confini, quando saremo chiamati ad affrontare veramente il problema dei giovani, il rispetto reale dei bambini, il rispetto degli anziani, la tutela della salute dei cittadini sul nostro territorio, la costruzione, un assetto del territorio, la costruzione delle nostre città in modo tale che non producano emarginazione, delinquenza minorile e così via, la soluzione dei problemi del lavoro, il gravissimo problema della disoccupazione, questi sono problemi reali. Non il problema dell'essere o del non essere dentro uno blocco ideologico. E questa è una questione che si può dibattere a livello così giustissimo, a livello filosofico, nelle accademie, nei circoli culturali, ma non è questo il problema che travaglia la carne oggi del popolo italiano. Per affrontare questo problema occorre invece anzitutto la demistificazione, il chiarimento, e che ciascuno possa liberamente, senza essere ricattato nella coscienza, allinearsi delle file politiche in cui crede, in cui vede tutelati i propri interessi. E poi, anche quando si resta in partiti politici diversi, la tolleranza, il rispetto delle persone la fine del metodo della calunnia e dell'insulto nei confronti dell'altro e la collaborazione effettiva per produrre una nuova società di quanti abbiamo bisogno.